previsto che lui ieri introducesse l'ambiente, ci facesse conoscere il contesto in cui si colloca la seconda lettera ai Corinzi, e oggi un'altra persona, Anna Grisanti, linguista anche lei, avrebbe introdotto alla lettura della lettera vera e propria. Purtroppo è stata colpita con tutto e morto un papà domenica, e quindi aveva preparato tutto, però mi ha detto che insomma per lei era un momento difficile, e quindi ho detto di stare serena. Ho chiesto a Michele, che ha detto subito di sì, quindi lo ringrazio per questo, e ulteriormente perché questa sera per lui era l'occasione per vivere insieme con il seminario, per la comunità in cui è inserito, una serata, diciamo, di inizio di festeggiamento, perché il seminario è legato a San Pio X. San Pio X cade in agosto, in agosto tutti sono in giro, e quindi stasera si celebrava San Pio X. Gli altri stanno facendo festa, lui sta lavorando ancora, lo ringraziamo per questo. Penso che già Padre Giuseppe lo ha introdotto, l'ha fatto conoscere ieri, quindi passerei oltre. Il versetto che abbiamo invece ascoltato all'inizio, quella espressione, abbiamo un tesoro, base di Creta, che dice qualcosa del carattere di questa lettera, che è la seconda lettera dei Corinzi. Una lettera molto densa, molto appassionata, in cui San Paolo non nasconde le difficoltà, le fragilità, le debolezze, ma anche appunto approfitta di quello che sta vivendo per insegnare, per rileggere le cose che sta vivendo, anche le sue difficoltà, alla luce del Signore, trovando in lui la forza e facendo ragionare su quello che è giusto fare, su come è giusto comportarsi, su quello che si fa di sbagliato. Quindi cedo la parola e lasciamo a Michele il compito di accompagnarci in questa lettura. So che ieri, per lasciarlo venire a Mestre, è stato
correre,
tagliato l'incontro, non lasciando spazio alle domande, però ha promesso che se oggi c'era anche qualcosa di rimasto in sospeso ieri, è disponibile poi a rispondere a queste domande. Lo ascoltiamo volentieri, se vi vengono domande, curiosità, lasciamo per la fine, e poi sarà possibile appunto anche esplicitare. Buon ascolto.
Grazie Don Mauro, buonasera di nuovo, ben ritrovati. Allora, ieri appunto sono corso proprio di là, però ce l'abbiamo fatta fare tutto, compreso anche un minimo di cena molto buona, preparata, non si dice, ma comunque ottima, seppur veloce. E oggi abbiamo un po' di tempo per dare qualche sottolineatura di quello che avrebbe voluto dire Anna, però lei ovviamente avrebbe dato un taglio suo. Però, come si diceva, se ieri abbiamo dedicato un po' di spazio a vedere la situazione concreta in cui si trovava Paolo, i rapporti con la comunità, dietro le parole di Paolo, storia e crisi della Chiesa di Corinto, e mi pare che in qualche modo siamo riusciti a dire, leggendo i segnali che la lettera stessa ci lascia, questa sera cerchiamo di dare un quadro interpretativo della lettera così come si trova. Perché sapete che ci sono, ormai siete esperti della lettura dei testi, c'è un approccio che cerca il contesto storico, cioè cosa intendeva dire l'autore, l'ermeneutica dell'autore viene definita, a partire da in che situazione si trovava, per quale motivo scrive, a chi scrive, in che epoca storica scrive, eccetera. Questo approccio di tipo più storico. C'è però, ed è altrettanto importante, una linea di pensiero che cerca e questa è una categoria filosofica però importante per la lettura della Bibbia, l'ermeneutica del testo, cioè il testo. Se anche io non sapessi niente della storia di Paolo e della comunità di Corinto, mi comunica qualche cosa attraverso la struttura stessa del testo, come è composto. Ed ecco perché questa sera ho preso due autori di riferimento, che sono il professor Picca, che è mancato nel settembre dell'anno scorso, troppo giovane, bravissimo paolinista, e purtroppo se n'è andato troppo giovane. Invece Franco Manzi, che è ancora vivo in salute, è un biblista milanese, ha studiato i tuoi anni, tra l'altro
stava finendo,
è stato quasi compagno di corso di Don Mauro a Roma, i quali nei loro commentari danno una strutturazione della lettera, e vedete che non c'è tanta differenza quando parliamo colonna di sinistra Pitta, colonna di destra Manzi. L'introduzione epistolare è quella che poi abbiamo letto, col prescritto, quella benedizione che poi è seguita anche da un racconto dei fatti. Poi vedete che l'esordio benedizione è seguito, secondo Pitta, da una proposizione, tesi principale della lettera. Secondo Manzi, no. E qui ovviamente non c'è scritto tesi della lettera proposizio, ma sono interpretazioni che si danno. Quindi, se ha ragione Pitta, leggere la tesi della lettera ci permette di capire tutti i passaggi che poi farà, quantomeno della prima parte, perché vi l'ho accennato ieri sera, ma adesso ve lo faccio vedere graficamente. Guardate, proposizio dopo la leggiamo, poi da 1.15 a 2.13 narratio apologetico, cioè racconto dei fatti di tipo difensivo, deve un po' difendersi, l'abbiamo letto ieri per capire cosa era successo. Poi probatio apologetica, vi ricordate che vi ho detto, aspetta che faccio confusione perché dopo ho detto alcune cose qua e altre di più le ho dette di là, però in ogni caso casomai ripeto se le ho dette solo di là, maestre, perché essendo a distanza di poco tempo, comunque se non l'ho detto avevo intenzione di dirlo. Da 2.14 a 7.4 c'è una lunga parentesi che a 7.5 riprende il racconto, l'argomentazione. Allora, l'ho detto benissimo. Allora, questa parte che alcuni storici dicono è un inserto successivo, perché prima la lettera era fatta solo 2.13, andava direttamente a 7.6 e continuava il racconto. No, perché se invece lui ha intenzione di sostenere la sua narrazione apologetica con una prova, una dimostrazione apologetica, l'ha inserita lì volutamente. E quindi è una parentesi, non come quella che si fanno a volte, quelle che si fanno a volte parlando, uno apre parentesi, dopo uno li vede, no, è una parentesi voluta e inserita lì apposta, in modo tale che quando riprende la narrazione apologetica, vedete la ripresa narrazio, e le argomentazioni portate nel frattempo danno sostegno alla nuova situazione nella quale Paolo si trova, perché ricordate in 2.13 era in angoscia perché aspettava Tito che tornasse, invece in 7.5.16 Tito è tornato, ha avuto buone notizie e lui si era serenato per sé, per la comunità che ha reagito bene e per Tito che non è stato scandalizzato dalla comunità di Corinto, di cui Paolo aveva parlato bene tra l'altro. Quindi questa è la logica. Detto questo, la lettera, la prima parte della lettera, vi ricordate, fino al capitolo 9, nella prima parte, si conclude con una esortazione alla colletta. Quindi, dopo aver fatto questa sorta di dimostrazione, si dedica a incoraggiare a fare la colletta, la raccolta di offerte per la comunità dei cristiani di Gerusalemme. E qui non entro, però nelle lettere troverete spesso questo riferimento, perché per lui che le comunità provenienti dal paganesimo si occupassero, mettendo mano al portafogli, della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme, la Chiesa Madre, era un profondo segno di comunione, in effetti. Dire ti voglio bene, mi prendo cura di te è una cosa, dire metto mano al portafoglio se hai bisogno, perché ti voglio bene e mi prendo cura di te, è un rafforzativo di un certo livello, insomma, cioè mettere mano al portafoglio per indicare. Quindi questa, vedete che poi, intanto sto seguendo la colonna di sinistra, da 10.1 a 13.13, Pitta la chiama lettera polemica. Antonio Pitta è tra quelli che ritengono che siano due lettere poi unite insieme. Secondo me, una lettera composta in due momenti, e come vi accorgete è una lettera abbastanza articolata, quindi magari non è uscita proprio di getto così in mezz'ora, in un'ora, in mezzo pomeriggio, è l'ha elaborata, l'ha pensata e quindi può essere anche composta in un tempo più lungo, e prima di spedirla ha avuto notizie, come dicevamo. In ogni caso ci sta che siano due parti abbastanza distinte, benché per una cosa che io ritengo tra le più importanti, l'ho detto di là a Mestre, non mi ricordo che se l'ho detto, per l'interpretazione di uno dei passi più controversi, se è la lettera scritta consecutivamente, il riferimento che fa nella prima parte a Satana e quello che fa nel capitolo della spina nella carne, tanto più, essendo nella stessa lettera, occorre interpretarli insieme. Anche se fossero due lettere dello stesso autore, se fa riferimento a Satana in una e nell'altra, però tanto più, essendo all'interno della stessa lettera, occorre che noi le teniamo in considerazione insieme. Non so se qua mi sono spiegato. Quindi, e come vedete anche qui, esordio, confutazione delle accuse, probatio, esordio qui espone la sua tesi principale e quindi in qualche modo deve argomentare questa tesi, e poi alla fine per Orazio, che è l'invito, insomma, a... E Pitta usa anche molto questa categoria, che non l'ho spiegata, però la troverete sempre nelle lettere: parusia, apusia epistolare. Parusia, essere vicini; apusia, essere lontani. Lui spesso nelle lettere esprime il fatto che è lontano, tra l'altro spesso con una certa sofferenza, e il desiderio che ha di essere vicino. E in sostanza la lettera è il tramite che gli permette di essere vicino anche quando purtroppo è lontano. E non l'ho detto, però lo dico sempre quando introduco l'epistolario paolino: attenzione che la lontananza non è solo fisica, in questo caso è anche fisica, ma ricordatevi che una lettera è un tramite per superare la lontananza anche quando non sia fisica ma relazionale. Vi è mai capitato? Spero di no, ma forse sì, che anche in una coppia si sta vicini però non ci si parla più, allora uno pensa di scrivere una letterina, che è una lettera che ricompone magari una mancanza di attenzione, di rispetto, e attraverso una lettera meditata che fai trovare a una persona con cui sei vicino, vicina, fai trovare la lettera e da lì riparte, magari si spera il dialogo anche diretto. Quindi la lettera è sempre uno strumento per rendere vicini quelli che sono lontani. Lontani fisicamente o relazionalmente, oppure anche tutti e due. In questo caso la prima parte iniziava con una lontananza fisica che era stata segnata anche da una lontananza relazionale, la quale lontananza relazionale però si era composta già attraverso la lettera che non abbiamo qui nel testo, la lettera delle molte lacrime. Vi ricordate che ho parlato della lettera delle molte lacrime? Ecco, Pitta non è tra quelli che ritengono la lettera polemica come la lettera tra le molte lacrime. C'è invece qualcuno che lo dice, perché se fosse una lettera tra le molte lacrime l'avrebbe scritta prima dei primi 9 capitoli, perché ne parla, nei primi 9 capitoli parla della lettera. Invece dice no, è successo che ha scritto prima quella lettera riconciliante, rasserenante, in cui difende sia il ministero, ma senza più angoscia, perché la relazione è andata evolvendosi bene, e dopo cambia la situazione e scrive una lettera polemica. È una chiave interpretativa, che quindi si sposa anche con quella che sostanzialmente propongo anch'io, seguendo, perché Pitta appunto mi ha aiutato tanto anche durante il dottorato, benché non fosse il mio relatore, quindi mi ha un po' influenzato anche nelle scelte interpretative anche sulla lettera ai Romani, non è che fosse Penna il mio relatore. E quindi questo è un po' il quadro. Quindi voi avrete sempre l'impressione di due lettere autonome o di due parti con dinamiche abbastanza autonome, però io propongo che le teniamo unite. Manzi esagera, però è tra quelli, e lui tra l'altro segue un po' anche un autore che scrive in inglese, e esagera un po' perché lui vede proprio tutta una un'unica grande lettera tutta perfettamente coerente, e questo è un po' eccessivo. Però guardate, sostanzialmente, vai, l'introduzione epistolare, sto seguendo la colonna di destra adesso, penso che riuscite a vedere, sì, vero? Perché è piccolo lo schermo, ma apologia generale del ministero apostolico, quindi corrisponde da 1.12 più o meno a 7.16, e ad interessante che se voi guardate la colonna, questa qua, no, la riga, guardate per righe, quella che Pitta chiama prima dimostrazione, Manzi lo chiama dimostrazione relativa al ministero della nuova alleanza. Cioè, invece che dire quale funzione argomentativa ha quella parte, dà un titolo che ti aiuti a delimitare i contenuti o a sintetizzare i contenuti. Per questo lo metto come riferimento, casomai poi ve lo mando via mail a, non so, qualcuno, perché vabbè, lo trovate nei commentari, però così è comodo in un file, l'avete sotto mano. Se guidate dei gruppi alla lettura del testo, avere l'una o l'altra indicazione è utile. E dare un titolo indica, se io voglio capire dove Paolo parla del ministero della nuova alleanza, prendo questi capitoli da 2.14 a 4.6. Poi la seconda dimostrazione, quella che inizia con abbiamo un tesoro in base di Creta, la frase che abbiamo letto, la chiama, sempre Manzi, il ministero dello spirito, che quindi non c'è solo la questione della fragilità dei vasi, che è Paolo, sono i ministri, e del tesoro straordinario, ma è anche una caratterizzazione di questo ministero, che è proprio di Paolo e di coloro che hanno la sua stessa chiamata, ministero dello spirito. Poi la terza dimostrazione la suddivide in due parti, Manzi. La prima è il ministero della riconciliazione, e in effetti è una delle caratteristiche che emergono in questa parte della lettera. Quindi vedete, il titolo di una parte può essere data in base alla funzione argomentativa, prima, seconda, terza dimostrazione, oppure in base al contenuto. Però il limite di dare un titolo a dei capitoli è in sé evidente. Scegli un contenuto principale, che è giusto, ma dopo i capitoli sono molto più densi. Però a me è sempre sembrato interessante seguire il commentario di Manzi, in quanto voglio cercare dove si parla del ministero in quanto tramite per la riconciliazione, e vedremo cosa vuol dire. No, vedrete quando leggerete, perché non posso vedere tutta la lettera, ma mi pare che voi iniziate qui per poi leggerla pian piano tutta, capitolo alla volta, e quindi avrete modo di leggere abbondantemente. E qui dà una sua lettura, vedete, suddivide la terza dimostrazione, sempre Manzi, il ministero della riconciliazione e della paternità spirituale, una categoria importante per Paolo, perché Paolo non è solo uno che, anzi non è affatto uno che insegna, ma è uno che genera alla fede. Figli miei, dice in Galati, che io di nuovo partorisco nel dolore. Quindi la categoria di paternità spirituale è adeguatissima a Paolo, e può essere utile leggerla quando uno dice: cos'è un padre spirituale? Tante sono le esperienze, tante sono anche le tradizioni della spiritualità cristiana esistenti, però vedere come la viveva Paolo è interessante. E il padre spirituale è colui che genera alla fede per Paolo. Cioè proprio padre, ed è una nuova nascita quella di chi è generato alla fede attraverso il ministero di Paolo. Ancora, seguo la suddivisione di Manzi, sempre la colonna di destra, esortazione alla colletta, e Manzi la dice la grazia divina della colletta. Ah, in effetti, Paolo presenta la raccolta di offerte per la comunità di Gerusalemme come una grazia anche per chi raccoglie le offerte. È un dono, ovviamente, è un'opera di carità, di fraternità, di comunione con la comunità di Gerusalemme, ma è effettivamente una grazia anche per chi fa questa raccolta. E vedete che in questo modo c'è l'apologia generale, guardate, torno su, scusate, prima parte della lettera, apologia generale, lettera A, apologia generale del ministero, poi seconda parte, quella centrale legata alla colletta, lettera B, e la terza parte, l'apologia personale, la chiama lettera A', perché le due apologie, quella generale e quella personale, in effetti si possono anche richiamare. Vero, bravo Don Franco, ma sono tanto diverse come genere e come tema e come stile e come problematiche affrontate, sono tanto diverse. Non è sufficiente a spiegare la diversità di tono, di termini, di durezza e di passione che ci mette Paolo, è proprio accorato nella seconda parte. Non è sufficiente dire che la prima è generale, la seconda è personale. In questo senso, secondo me, almeno dallo schema del commento, non rende ragione abbastanza per dire sono semplicemente due apologie. Prima ha fatto quella generale, era sereno, poi su quella personale si è accorato, scaldato, perché era la difesa del suo personale ministero. No, è un po' una forzatura. Qui cito Vanni, che avrebbe detto: caro Don Franco, guarda che l'hai stretto troppo Paolo e ti scappa fuori da tutte le parti. È la frase che mi aveva detto padre Ugo Vanni quando ho cominciato a studiare questa lettera. Caro Don Franco, hai stretto troppo e ti scappa fuori da tutte le parti, è troppo uno schema ben fatto. Però, nonostante questo, l'indicazione di Don Franco Manzi aiuta a dare un ordine alla lettera. Quindi se dovete leggerla va benissimo seguire anche un po' questo schema, secondo me non è un problema. Poi ieri qualcuno mi chiedeva se c'è anche un commentario un po' più accessibile, perché sia quello di Franco Manzi che quello di Pitta sono dei tomi. Questo di Francesco Bianchini, che è un giovane biblista, no, più giovane di te, sì. Non l'hai mai incontrato tu? Sei tu tanto vecchio, che sono stato io vecchio. Comunque, no, ho studiato all'inizio degli anni 2000. E questa è una edizione, tutta questa collana qui della San Paolo, che ha la collana si chiama Nuova versione della Bibbia dai testi antichi, ma è un'edizione molto recente, è caratterizzata perché, siccome qui siete anche persone che poi accompagnano i gruppi, questa è del 2015, ha il testo greco a fronte la traduzione italiana del commentatore, sotto delle note di tipo più tecnico, esegetico o di critica testuale, più tecniche, però chi non le conosce, non è interessato, le tralasci, e sotto c'è il commento. Ed è abbastanza agile, ma non banale. Francesco Bianchini, seconda lettera ai Corinzi. Se voi mettete così nella ricerca, andate in libreria, Francesco Bianchini, seconda lettera ai Corinzi. Questo è il discepolo di Aletti, ha conosciuto Pitta, si è confrontato con tutti gli altri e fa un'opera che secondo me si segue abbastanza facilmente. Fatta la pubblicità, Francesco non mi dà la percentuale, però è un volumetto che è accessibile a tutti, mentre quello di Pitta è un po' per specialisti, ben fatto, ma un tomo notevole. Sul quadro generale, domande? È sufficientemente chiaro? Perché poi leggo alcuni passi avendo il quadro generale a disposizione. Ok, beh, procediamo. Se è vero che questa è la proposizione della lettera, bisogna leggerla, perché la proposizione è cosa intende dire in quella parte della lettera il buon Paolo. 1.12, andiamo a vederlo, scusate un attimo, e visto che c'è qualcuno che sa il greco, mettiamo a fianco il greco, così chi lo sa legge la colonna di destra, chi non lo sa legge quella di sinistra, chi lo sa e vuole confrontare legge tutte e due. Ok, e leggiamo adesso 1.12.14. Questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con la sapienza umana ma con la grazia di Dio. Infatti non vi scriviamo altro da quello che potete leggere o capire. Spero che capirete interamente, come in parte ci avete capiti, che noi siamo il vostro vanto, come voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù. Quindi, io mi vanto e sono solido, dice Paolo, su questa, la testimonianza della mia coscienza, la nominavo ieri sera, ma ieri sera la nominavo come una delle cose, secondo Pitta invece tutto quello che farà è per dimostrare questo. Ho parlato a voi con santità e sincerità, non con la sapienza umana, ma con la grazia di Dio. E scrivo in maniera che possiate capire, e sono certo che ci avete già capiti, e che noi stessi, Paolo parla il plurale, in questo caso mette non solo plurale maiestatis né modestie, ma mette se stesso, forse modestie più che altro, insieme ai suoi collaboratori, alla pari. Quindi quello che dice, lo dice non solo di sé, ma anche dei suoi stretti collaboratori. Quindi questa è la tesi generale della prima parte. La parte di narrazione apologetica l'abbiamo già fatta, andiamo a vedere la prima dimostrazione che avrebbe al suo interno anche una tesi fondamentale. Guardate da 2.14 cosa succede. Spero non sia troppo complicato, no dai, siete bravi, siete abituati a leggere la Bibbia, quindi. Poi avete il testo sotto mano, adesso mi pare che sia più facile rispetto a ieri sera seguire. E fino a 2.13 racconta tutta la vicenda, non la riprendiamo più perché l'abbiamo vista ieri. Dal punto di vista della composizione del testo, guardate l'effetto che fa leggere, come dicono gli antichi greci, tutto drioman. Già, se sembra greco tutto drioman, invece no, esattamente. Giunto a Troade per annunciare il Vangelo di Cristo, sebbene nel Signore mi fossero aperte le porte, non ebbi pace nel mio spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello. Perciò, congedatomi da loro, partii per la Macedonia. Sospensione. Paolo, che non trova pace, parte per la Macedonia e in attesa. Cosa fa? A Dio però siano rese grazie, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. E sta raccontando l'angoscia che viveva in attesa di Tito, nel raccontare gli torna in cuore, in animo, quello stato d'animo, e come reagisce? Ringraziando Dio. Questa cosa, che potrebbe sembrare banale, è una cosa che lui propone di fare ai cristiani di Filippi quando dice in ogni vostra necessità, al capitolo 4 di Lettera ai Filippesi, rivolgetevi a Dio con preghiere, suppliche, ringraziamenti. Questa non è un caso che Paolo inserisca la sua riflessione qui partendo da un ringraziamento. È un metodo, uno stile di vita, un suggerimento per tutti. Sei in una situazione angosciante, individua per che cosa puoi ringraziare Dio, e lui ringrazia. Sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo. E qui c'è uno studio tutto su quel verbo triambeuo, ve lo risparmio, però di per sé vorrebbe dire che trionfa su di noi, perché guardate, l'oggetto è Archimas. Trionfa su di noi, ma giustamente i traduttori hanno detto il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo. Però voi immaginatevi, trionfo è la processione trionfale degli imperatori quando entravano a Roma dopo imperatori o generali che avevano vinto. Partecipavano al trionfo chi? Generali, sottufficiali, ufficiali, tutti. Ma partecipavano anche chi? Quelli che erano stati conquistati. O almeno alcuni, ingresso trionfale, guarda cosa ho portato. E l'arco di Tito, c'è anche la menorah del Tempio, no? Quando lì a Roma c'è raffigurata, perché hanno conquistato Gerusalemme e portano. La domanda è, Paolo entra come partecipante del trionfo, quindi vittorioso insieme col generale o l'imperatore vittorioso, o entra come colui che è stato conquistato da Cristo e quindi come uno debole, sconfitto? La domanda è tutt'altro che banale, perché in Filippesi lui dice: io sono stato conquistato. E il tema che aveva scelto Anna era la debolezza, e dirà: abbiamo un tesoro in vasi di Creta. Quindi presentare Paolo come partecipe di un trionfo glorioso, si è appena descritto le sofferenze, i patimenti, la partecipazione alla sofferenza di Cristo che aveva sperimentato la tribolazione, ricordate i termini. Allora, io qui condivido quegli autori che dicono ci fa partecipare al suo trionfo, ma come... in italiano così non si capisce, quindi va bene la traduzione, perfetta, perché puoi intendere in un modo o nell'altro. Se avesse detto che trionfa su di noi, sarebbe stata evidente, ma lui è nel carro trionfale, nella processione trionfale, ma lui appare debole, appare sconfitto, però per mezzo nostro diffonde il profumo della sua conoscenza. L'idea è una processione trionfale, noi abbiamo più in mente, perché io non l'ho mai vista, una processione trionfale di un imperatore o di un generale romano. Ho visto una processione in cattedrale, c'è l'incenso, il profumo, c'era anche nelle processioni. Noi infatti, e qui bellissimo, dinanzi a Dio noi siamo il profumo di Cristo. E di per sé potrebbe essere l'odore di Cristo, comunque profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte, per gli altri odore di vita. Senti che corda. E quando c'è una processione trionfale, quello che porta l'incenso c'è, ma non è la figura principale, ma si sente. Non puoi non sentire il profumo. Quando entra una persona con un profumo forte in una stanza, non puoi non sentirla. O ti piace o ti dà fastidio. Visi quei famosi che si mette a tossire quando ti metti l'incenso in chiesa, sembra che te che fa. No, anche i profumi però, a qualcuno piace tanto un profumo forte, ad altri dà fastidio. Dice: noi siamo come il profumo, che tu voglia o no, o dici: che profumo, pure reazione. Quindi non ha possibilità di lasciare uno indifferente. Il profumo non lascia nessuno indifferente. E dice: noi siamo così. Partecipando come sconfitti, deboli, siamo però come un profumo. O lo scegli o lo rifiuti. E infatti si dice: prostautatisicanos, chi è adeguato a una cosa del genere? Cioè lui sta cominciando a dire: noi ministri della nuova alleanza, essendo come un profumo, provochiamo o la reazione buona o quella negativa, una per la salvezza, una per la morte. Mamma mia, chi è adeguato a questa cosa? Lui si domanda. E poi ha una parte un po' polemica, anzi tanto polemica. Noi non siamo come quei tali che mercanteggiano o annacquano, capeleontes, che mercanteggiano o annacquano la parola di Dio, ma con sincerità, mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo en Christo, qui lascia stare perché sarebbe denso. Continua poi, e questa è l'argomentazione, adesso ve la faccio rivedere nello schema così non vi perdete, l'argomentazione è... che questa prima grande dimostrazione da 2.14 a 4.6 è un'unica grande argomentazione fatta di questi passaggi. quello che leggeremo tra poco, lettera di raccomandazione, dove c'è un continuo slittamento semantico, slittamento di significato del termine lettera. La parte 4.11 è la dignità del ministero affidato a Paolo e ai suoi collaboratori. 12.18, sempre del capitolo 3, la libertà e la franchezza con cui Paolo parla, proprio perché è stato incaricato di questo. E infine, che cosa comporta il Vangelo della gloria di Cristo. Posso fare solo qualche assaggio, anche se questo merita di essere approfondito, e quando avrete tempo e lo leggerete, fermatevi con calma su questo passaggio. Anche se non capiamo tutto, ed è impossibile capire tutto, però leggetelo un po' con calma. E vi faccio vedere qualche passaggio interessante del modo di procedere di Paolo. I primi tre versetti parla di lettere di raccomandazione, sembra. Aspetta che ingrandisco in modo che si veda abbastanza bene, ecco. E ha detto, siamo profumo di Cristo, e chi è all'altezza di queste cose? E poi, cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazioni per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi. Cioè Paolo non ha bisogno di lettere di raccomandazione, perché la lettera di raccomandazione è la comunità cristiana. Ma è bravo quel prete, comunità cristiana viva, attiva, partecipe, entri in chiesa e dici che bella comunità di fratelli. Non occorre dire se il prete è bravo o no, o lui o il suo predecessore, perché potrebbe essere, se è una comunità così viva vuol dire che ha seminato bene. Non è scontato, perché potrebbe essere come anche dei bravi genitori, che però non sempre i frutti sono immediati. Però in linea di massima Paolo dice: da voi, voi siete la lettera nostra, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. E qui è strano che una lettera sia scritta nel cuore e però sia leggibile dagli altri. E noto, guardate, questo versetto 3 è una miniera, ma faccio solo un accenno, dopo non spiego tutto così naturalmente. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta con inchiostro, non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Qui slitta da lettera di raccomandazione a lettera che è composta attraverso il ministero di Diacone Theisa, composta da noi, ed è di Cristo, a Cristo come contenuto, questa è una possibile interpretazione, però a Cristo come contenuto genitivo oggettivo, ed è scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, quindi mediante lo Spirito. Questa lettera, che siete voi, è scritta non sulle tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Qui ci mette dentro Geremia 31 e Ezechiele, che parlano di un cuore nuovo di carne, cuori umani, e della legge non scritta sulle tavole di pietra, ma nel cuore dell'uomo, e ti mette dentro una sintesi di una densità straordinaria in tre, in un versetto. Quindi se facciamo fatica a cogliere tutta la ricchezza, non è grave. Però quindi passa da una lettera a l'azione dello Spirito di Dio attraverso il ministero dell'Apostolo, che scrive sul cuore degli uomini quella che era la legge messa sulle tavole di pietra da Mosè. Mamma mia! Ecco perché non è facile cogliere la ricchezza di Paolo. Però questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. E però dice, certo che, vedete che non è insegnare delle cose, perché mediante lo Spirito collaborare all'azione di Dio che inscrive Cristo stesso come contenuto nel cuore degli uomini, è un po' di più che dire ti insegno le tre regole del catechismo che mi ha insegnato mia mamma, è molto di più. E dice, e per questo, non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Questo gioca un po' con l'espressione hikanos, hikanotes, e dice, lui ci ha resi adeguati, non siamo adeguati neanche a pensare una cosa del genere. come posso io pensare di iscrivere nel cuore dell'uomo quello che Dio ha deciso, e cioè Cristo stesso, mediante il suo spirito, attraverso il mio ministero? Come posso pensarlo? Nessuno può essere adeguato, ma Dio ci ha resi capaci di essere diaconus, ministri della nuova alleanza. E qui il cuore, la nuova alleanza è questa. Mediante lo spirito, il ministro fa sì che Dio incida nel cuore dell'uomo il volto stesso di Cristo. No, nuova alleanza, non quella della lettera della legge, ma dello spirito, perché la lettera uccide e lo spirito dà vita. Continua la sua argomentazione dopo aver fatto la... Da 4.11 descrive la dignità del ministero della nuova alleanza. Qui non posso descriverla perché è straordinaria e ci vorrebbe del tempo, però sostanzialmente in questa parte Paolo, per dire quanto è straordinario il valore del ministero della nuova alleanza, quello degli apostoli, suo e degli altri, lo confronta con quello di Mosè. Non per sminuire quello di Mosè, perché anzi questa si tratta di un'argomentazione a minori, ad maius o a fortiori, oppure in termini ebraici, kal vachomer, dal leggero al pesante. Paolo utilizza, scusate se dico delle terminologie, però le troverete nei commentari, utilizza delle modalità esegetiche tipiche del mondo ebraico. Questa qua, dalla cosa più leggera a quella più pesante. Se voi considerate importante il ministero di Mosè, e parla a qualcuno che è stato almeno informato di quello che erano i contenuti dell'Antico Testamento, tanto più il ministero della nuova alleanza. Qui non entro, però è molto importante, perché c'è altro, sono dei passaggi problemati, la lasciamo stare, li troverete voi, però studiate bene quando dovete spiegare questa parte qui, perché qui c'è una lettura di passi dell'Antico Testamento che sono interpretati da Paolo a modo suo, abbastanza a modo suo, come sempre. Però è interessante, il confronto con Mosè porta a mostrare che mentre Mosè era costretto a mettersi un velo per coprire, vi ricordate Mosè quando entrava nella tenda del convegno, usciva fuori, era tanto il fulgore del suo volto che doveva coprirlo, perché chi era davanti a lui non riusciva neanche a sopportarlo, e copriva il suo volto fin quando non rientrava nella tenda del convegno. Questo nel libro dell'Esodo. Paolo dice: Mosè copriva il suo volto perché non si vedesse quando finiva l'effetto di quello splendore, che non è del tutto sbagliato, non è esattamente quello che appare. Invece lui dice: no, noi non abbiamo bisogno di mettere un velo davanti, perché abbiamo tutta la libertà di riflettere. Guardate, noi tutti a viso scoperto, non più come Mosè che era costretto a coprirsi, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine del Figlio, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quindi se era straordinario vedere Mosè questo volto trasfigurato, e chi è Michelangelo che l'ha rappresentato a San Pietro in Vincoli, quei corni di luce, no? Famosa... E però comunque era potente, era straordinario, quella è niente in confronto a quello che succede con la nuova alleanza. Come in uno specchio noi riflettiamo a viso scoperto, senza bisogno di coprirci, la gloria del Signore, e siamo trasformati in quella medesima immagine, noi stessi. E completa qui i primi quattro versetti del capitolo, avevo, aspetta che ingrandisco un po' così si vede meglio, perciò avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata data, non ci perdiamo d'animo. Abbiamo questo ministero di trasfigurare a immagine di Dio in Cristo colui che evangelizziamo. Quindi al contrario, invece che perderci d'animo, rifiutiamo dissimulazioni vergognose, non ci comportiamo con astuzia, non falsifichiamo la parola di Dio, ma annunciamo apertamente la verità, presentandoci davanti alla mia coscienza umana al cospetto di Dio. E se il Vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono, in loro increduli. Il Dio di questo mondo ha accecato la mente perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Mamma che densità! Ecco, questo è quell'argomentazione che si va a concludere con i prossimi versetti. E noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri duloi, servitori, schiavi sarebbe propriamente, a causa di Gesù. E cita l'Antico Testamento: e Dio che disse rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far conoscere, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Non è proprio facile da seguire, però è straordinario che il ministero della nuova alleanza raccoglie quella che è la nuova alleanza annunciata da Geremia, da Ezechiele, la legge iscritta nel cuore. Dice che consiste nel, attraverso il ministero, iscrivere nel cuore il volto stesso di Cristo, tanto che il credente è come capace di riflettere la gloria del volto di Cristo in uno specchio, quindi non diretta, e rifugge questa luce, quella stessa che Dio ha fatto rifulgere nell'atto della creazione, rifugge nei nostri cuori, perché così risplende la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Il volto di Cristo non è più visibile, anche Paolo l'ha visto solo dopo la morte e risurrezione, ma è visibile nel volto del credente. Ecco che si capisce meglio perché di fronte a una cosa così straordinaria, che è difficile, io non sono riuscito a spiegarla bene, ma voi leggendola capirete, spero, dice: però abbiamo un tesoro in vasi di creta. Perché dicendo che questa è la cosa che fa un ministro di Dio, un diacono, un ministro della nuova alleanza, mi viene da dire: come facciamo noi a essere all'altezza di queste cose? Dice: noi abbiamo un tesoro straordinario in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Eccola qua. Questa cosa straordinaria, che è molto superiore al ministero di Mosè, chi può dire: io faccio questa cosa qua, sono bravo. Paolo dice: no, nessuno può dire, ma chi è chiamato, Dio lo rende adeguato. E c'è una frase della seconda preghiera eucaristica, nuova edizione, che i parrocchiani hanno criticato perché ci ha resi degni di, c'è un'espressione, perché ci ha resi degni, e quello dice: beh, chi può pretendere di essere degni? Infatti non diciamo noi preti che siamo degni di stare, ma che lui ci ha resi degni, cioè, come dire, non sono degno, lo diciamo tutti alla fine, prima della comunione, non sono degno, però per una tua parola posso fare questa cosa qua. Tu ci rendi degni, noi non lo siamo. E dire ci hai resi degni vuol dire, sapendo che continuamente non sono mai degno, per quanto, ma solo perché tu hai scelto che sia io, non un altro, non so perché, mi hai reso degno di fare questa cosa. L'espressione esatta è: perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Tra l'altro, vi rivelo un segreto: non si riferisce solo al servizio che presiede, ma il servizio sacerdotale è di tutti i cristiani. C'è una dimensione sacerdotale anche in tutti noi, in quanto battezzati. E tutti noi, in quanto battezzati, mi metto in quello che ci accomuna sicuramente, in quanto battezzati, siamo ministri della nuova alleanza, perché un genitore, un catechista, chiunque genera alla fede, fa in modo che il volto di Cristo mediante lo Spirito sia iscritto nel cuore della persona, tanto da trasfigurarla e rendere la trasparenza di Cristo e quindi rendere visibile Dio, avviene anche attraverso un credente qualsiasi, nonni, genitori che generano alla fede. Quindi quella cosa lì vale per tutti, quello che diciamo nella preghiera eucaristica, chi presiede, certo in una partecipazione diversa, ma vale per tutti, perché una qualche dimensione sacerdotale è presente in tutti. Mediazione dell'incontro con Cristo può essere un qualsiasi cristiano. Voi siete animatori dei gruppi, della preghiera, della parola, non mediate e favorite l'incontro con Cristo, perché lo Spirito realizzi nei cuori delle persone quello che deve realizzare. È lo Spirito che lo realizza, ma voi siete anche voi diaconi partecipi di questo. E tesori i vasi di Creta. E quindi, di fronte alla straordinarietà di questa cosa, tanto più mi si conferma, Paolo si sente un vaso di Creta, fragile, inadeguato a tenere un tesoro. E quindi, quando prima diceva partecipa al trionfo di Cristo, mi conferma che è partecipare da lui stesso conquistato da Cristo, non dalla parte del potente vincitore, ma dalla parte del debole che è stato conquistato. Infatti, continua, dopo non leggo tutto ma è meraviglioso, siamo tribolati ma non schiacciati, siamo sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi. Quindi non è un trionfatore che è sul carro del vincitore, per niente. Sentite, vince sì, ma in una sorta di continua debolezza, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Quindi fisicamente, proprio con tutta la sua vita, porta la dimensione della passione della morte di Cristo, perché anche la, il dynamis, la forza vitale di Gesù si manifesta nel corpo. Bene, e per questa parte posso fermarmi. E continua così argomentando la forza del dono che ha in sé, nonostante e soprattutto grazie alla debolezza del ministro, e quindi non è un problema la debolezza del contenitore, del vaso. Non è un problema la debolezza, è un problema che il vaso d'argilla pensi di essere quello che non è. Il vero problema non è la nostra debolezza, è pensare di non essere deboli. Il vero problema autentico. E dire, se mi ha scelto è perché sono bravetto, per un po' me lo sono meritato. Stiamo disprezzando le qualità che il Signore ha dato a ognuno di noi e che siamo chiamati a mettere a frutto meglio che possiamo, ma non è per questo che il Signore ci ha scelto. Alleggerisco un po', così, con una testimonianza, una narrazione, come fa San Paolo. Sono entrato in seminario in prima superiore perché il padre cappellano mi ha detto in seconda media, ma hai mai pensato che il Signore, eravamo in 10, che il Signore potrebbe chiamarvi a diventare preti? Io, no, mai. E se ve lo chiedesse, a far serio, perché se me lo chiede dovrei dire di sì, perché se me lo chiede lui, però come faccio a capirlo? Ci sono dei gruppi vocazionali, partecipo. In quel mi arriva una sorella più grande, del 65, e che siccome le medie, un paesetto di Trebaseli, ci voleva poco essere tra i migliori in classe, perché insomma, lei aveva preso una materia di riparazione e adorazione delle materie a settembre, e non so, devo aver fatto una battuta, almeno può studiare, mi ha promosso, di niente, pischerlo vanitoso. E lei fa, ma tu pensi che i doni che il Signore ti ha dato siano per te o per tuo merito, o che servano perché tu li metta a frutto per gli altri? La sorellona. E ho detto, ma forse colpito e affondato, però bene, molto bene. E allora ho detto, ma forse devo mettere a frutto i miei doni, e quindi il Signore mi chiama per mettere a frutto i miei doni, solo la parte minima della verità. Andando avanti nel cammino, ho fatto i conti con tutti i miei limiti, che grazie a Dio si scoprono man mano stando insieme con altri, uscendo da Treviso, andando da Trebaseli, andando a scuola al Pio Decimo, poi vai a studiare a Roma e ancora di più ti rendi conto che pensi che ci sono persone che hanno qualità e capacità infinitamente superiori, e dice: io perché sono stato chiamato? Sono stato chiamato perché non sono adeguato. Perché? Perché lui mi vuole anche con la mia fragilità, non buttando via le qualità, perché abbiamo tutti anche delle qualità, e mi ha anche chiesto di metterle a frutto, di lavorare, di studiare, di prepararmi, di fare la fatica, ma non è per quello che ci ha chiamato, non è per quello che ci chiama. Quindi è una consolazione, se è lui che chiama, è lui che ti rende adeguato. Non ti risparmia la fatica della preparazione. Ricordo, sono andato a Roma, dover studiare da zero le lingue bibliche, dover studiare da zero il tedesco, dover partire con tutte queste cose a 31 anni, è stato anche faticoso, però per la sua grazia siamo riusciti a fare. Ho quasi finito il tempo, faccio un accenno. Allora, questa l'argomentazione continua in questa maniera qui, quindi vedete la densità del testo. Se seguite Pitta, quando vedete proposizio, vuol dire che sta argomentando quella parte della lettera. Vi faccio vedere qualcosa della lettera polemica. L'abbiamo iniziata ieri sera, ma è molto interessante perché e poi vado sempre a finire là, perché dopo tanto vi chiederanno sempre: ma allora sta spina nella carne, si parlava prima con Don Mauri, ma alla fine sta spina nella carne, ed è Simone Scremin che ha dato la risposta vera, autentica, ieri. Simone Scremin è uno dei vostri, ha dato la risposta e dice: in un viaggio con Don Michele in Turchia ho visto io qual è la spina giusta, e ha mandato la foto della spina appresa del corrente turca, ovviamente una battuta, però interessante che secondo me, avendo dato tutti i corsi dell'istituto Simone, che la spina ha avuto qualche intuizione. Prima di arrivare alla spina vi faccio rivedere che cosa dice Paolo in quello che viene chiamato da tutti, guardate qua, confutazione delle accuse, oppure vanto insensato, ecco qua, mi piace questa indicazione di Manzi, questo vanto insensato da uno che è fuori di testa. 11:16 è l'esordio, e in 5:6 c'è la tesi di questa parte, secondo Pitta, guardate qua, tesi principale. Andiamo a leggere la tesi che ci aiuta a comprendere. Se soltanto poteste sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate, io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promesso infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io ritengo, e qui la tesi, di non essere in nulla inferiore a questi superapostoli. Quindi nella seconda parte della lettera, o seconda lettera, ce l'ha con i superapostoli, e deve dimostrare che non è per niente inferiore a loro. Questi non sappiamo cosa abbiano raccontato i Corinzi, come li abbiano immagati, ma evidentemente questi superapostoli, come li chiama lui, erano stati così capaci di persuadere i Corinzi da portarli fuori strada. E questa attenzione, da sempre, anche nella Bibbia, ci sono i profeti, i falsi profeti. Nel Nuovo Testamento ci sono gli apostoli e i superapostoli, che però sono dei falsi apostoli. Paolo dice: se anche sono un profano nell'arte del parlare, vi accennavo ieri ad Apollo, vi ricordate? Apollo sì che è bravo a parlare, Paolo anche a scrivere a volte lascia anche degli anacoluti, delle frasi sospese, quindi non è perfetto nella capacità comunicativa, ma non lo sono nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. Quindi posso riconoscere senza difficoltà che non sono perfetto nell'arte di parlare, di convincere, ma sono assolutamente certo della bontà della dottrina che vi ho trasmesso. O forse, e qui poi descrive un po' la sua logica, il suo modo, forse provocatoriamente, commiso una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio. Quei Corinzi, lui ha sempre voluto lavorare e mantenersi da solo, per non dire fai questo per avere soldi. Guai. Infatti ha raccolto la colletta, e non per sé, e quando l'hanno accusato di raccogliere i soldi per sé, ha dovuto prendersi il tempo per far capire che non era così. Ho impoverito altre chiese accettando il necessario per vivere allo scopo di servire voi. Lo dice nella lettera ai Filippesi, che dai Filippesi sì, ha accettato offerte, perché si vede che erano più liberi di gestire i soldi. E trovandomi presso di voi, pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché nelle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. Ho fatto il possibile per non esservi di aggravio, e così farò in avvenire. Nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Lo faccio invece, e lo farò ancora, per troncare ogni pretesto. A quelli che cercano un pretesto per apparire come noi in quello di cui si vantano. Questi tali, e ieri lo leggevamo, mi pare, no, a Mestre sicuro, quindi mi ricordo, comunque lo rileggo, questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti, che si mascherano da apostoli, e non è strano perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Quindi durissimo contro questi super apostoli. Fa un lungo elogio di sé, che abbiamo letto ieri, non lo rileggo, e poi chiudo qui con un accenno a questo capitolo 12, perché il tema che aveva dato Anna era i vasi di Creta, la debolezza, e se nella prima parte parla della propria fragilità, vaso di Creta, di argilla, qui ne parla in altri termini, ma la sostanza è la stessa. Se devo bisogna vantarsi, verrò però, no, però non conviene, tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni. I primi versetti di questo capitolo riguardano visioni e rivelazioni. Sulle visioni scorre via. Un uomo in Cristo 14 anni fa, se nel cuore del corpo o fuori del corpo non lo so, fu rapito fino al terzo cielo. Visione. Esperienza mistica, un uomo, e lui è, però ne parla come prendendo le distanze. Se so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo so Dio, fu rapito in paradiso e udì parole inducibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Quindi ha avuto un'esperienza mistica straordinaria. Di lui mi vanterò, di me stesso invece, è sempre lui è, non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Quindi volessi citare tutte le visioni che ho avuto, potrei farlo, però come una cosa che non mi riguarda, di lui mi vanterò, di me invece. Se volessi vantarmi non sarei insensato, ma evito di farlo perché nessuno mi giudichi più di quello che vedo o sento da me. Per la straordinaria grandezza delle rivelazioni, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. E qui ieri accennavo di più a Maestre, un po' meno qui, perché non monti in superbia, guardate la costruzione chiastica, affinché non monti in superbia, perché non monti in superbia, ai due estremi, e al centro mi è stata data una spina nella carne, un inviato di Satana. Quindi spina nella carne e inviato di Satana sono al centro della costruzione chiastica e vanno tenuti correlati strettamente. sono due realtà diverse ma strettamente collegate. Entrambe servono perché Paolo rimanga umile. Come dicevo, accennavo ieri, una interpretazione possibile è la spina nella carne, Pitta e la maggior parte dei commentatori sono d'accordo, non è qualcosa che riguarda una questione morale, etica, ma qualcosa che riguarda un dato personale, fisico, psicologico, di emotività, di ci vede male, ha un difetto, una cosa che non ha valore morale. Io sono pelato, non sarei mica una colpa, non chiedo scusa perché sono pelato, chiedo scusa se manco di rispetto a una persona. La spina nella carne è della serie un limite, che però dà fastidio, essere pelato io sono bello così, no? Però invece ci sono dei difetti che ci danno proprio fastidio. L'inviata di Satana, come accennavo ieri, è una persona, non serve che sia un demonio con i corni qua qua, ma è una persona che va a infierire là. A causa dell'inviata di Satana e della spina della carne, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Come quando noi diciamo, oh, Signore, ti servirò, però ho quel limite lì. Sai, Don Mauro, che io non ho mai fatto il chierichetto. Non ho mai fatto il chierichetto da piccolo, perché ero troppo timido per stare sul presbiterio. Mi ha fatto diventare prete. Non ho mai fatto il chierichetto perché avevo paura di stare sul presbiterio. E la timidezza, forse è una caratteristica, e a causa di questo, dice Paolo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. E questa è la rivelazione. Cosa mi ha detto lui? Ti basta la mia grazia. La forza mia si manifesta pienamente nella debolezza tua. Tu non ti preoccupare se scopri e riconosci di essere debole, perché la mia forza si manifesta nella tua debolezza. Ogni volta che tu invece pensi di essere abbastanza forte, fai da oscurante per la forza di Cristo. Quindi anche se hai tante qualità e le metti a frutto, e ripeto, è doveroso farlo, non pensare mai che sia in forza di queste tue qualità che la grazia passa. No, la grazia passa nella tua debolezza, che è sempre presente anche in chi ha tutte le qualità di questo mondo. Tanti di noi hanno tante qualità, grazie a Dio, ma abbiamo anche, per fortuna, quella debolezza. Mi vanterò quindi volentieri delle mie debolezze, perciò mi compiaccio delle mie debolezze, degli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è allora che sono forte. Questa è la conclusione. Quindi sono così sereno stasera perché, se anche non mi sono spiegato e sono stato inadeguato, dico, lo Spirito agirà sicuramente in voi, e quanto più sono stato inadeguato, tanto più scoprirete la forza dello Spirito che agisce in voi. Grazie per la pazienza.